Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi l'attenzione sarà puntata su Riyadh, dove tra meno di 24 ore si assegna l'ultimo trofeo dell'anno, la Supercoppa italiana, e a contenderselo saranno Napoli e Bologna. Nonostante la parentesi nella penisola arabica, intanto sui campi italiani prosegue il campionato con la Juventus che si rilancia nella corsa alla prossima Champions League battendo la Roma. E per parlarci tutto questo dovrebbe essere in studio a Melbourne il nostro carissimo Dario Castaldo. Buongiorno,
ricordi
Dario.
Ricordi bei tempi, Massimiliano, nei quali c'era la sosta invernale del campionato, quindi
non c'è più un attimo di respiro.
No, niente, assolutamente
né per
nulla.
Loro né per noi. Buongiorno.
Per nessuno. Buongiorno a te, ovviamente. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Appunto, prima di immergerci in tutto questo calcio italiano, iniziamo dal calcio italiano, ma a Riyadh, dove le milanesi sono state sconfitte da Napoli e Bologna. Parliamo appunto della Supercoppa. Saranno le formazioni di Antonio Conti e di Vincenzo Italiano, quindi a giocarsi la finalissima della Supercoppa italiana.
Sì, in programma quando sulla costa est australiana saranno le 6 di mattina di domani. Nella prima semifinale il Napoli ha superato 2-0 il Milan grazie all'ormai immancabile gol di David Neres, che al 39esimo ha approfittato di un'incertezza del portiere francese del Diavolo Maignan, e poi nella ripresa Rasmus Højlund ha firmato il raddoppio. E a fine partita Antonio Conte ha così elogiato la tenuta dei suoi, spiegando che la prestazione, ma anche questa serie di partite un po' altalenanti, si spiegano con il fatto che in questo caso, a differenza di quanto accade di solito, i partenopei hanno avuto 4 giorni di riposo invece che 3, ma che insomma la sua è una squadra tosta, difficile da battere.
Questi sono ragazzi seri che comunque a prescindere danno sempre tutto. Il problema è che giocare ogni 3 giorni con una rosa molto ridotta, qualcosa devi pagare. Se poi si pensa che una grande emergenza viene sorpassata così, significa che non si fanno delle corrette valutazioni, perché alla lunga comunque tu qualcosa paghi. E noi comunque abbiamo pagato in Champions, abbiamo pagato anche in campionato colodinese. Il problema è che, ripeto, giocare partite di alto livello c'è un dispendio energetico sia fisico che mentale. Quindi non è che poi uno vince e diventa la scudetto, uno perde e diventa la zona di retrocessione. Questa è una squadra che, se abbiamo energia, comunque a prescindere anche nell'emergenza, comunque siamo difficili da giocarci contro. E volevamo dare un segnale tangibile, e complimenti a tutti i ragazzi.
Il segnale lo ha dato sicuramente il Napoli, lo ha dato in disegno opposto il Milan. Nella seconda semifinale invece il Bologna ha scritto un'altra pagina della sua storia, battendo l'Inter ai calci di rigore, qualificandosi per la prima volta ad una finale della Supercoppa italiana. La partita era terminata 1-1 nei tempi regolamentari. Thuram aveva aperto le marcature dopo 2 minuti, Orsolini aveva pareggiato sul rigore al 35esimo, i nerazzurri avevano reclamato a loro volta un penalty che poteva indubbiamente starci. Dal dischetto poi sono risultati decisivi gli errori nerazzurri di Bastoni, di Barella e di Bonny, rigori calciati uno peggio dell'altro, soprattutto quello di Bonny, mentre Immobile è stato chirurgico per i rossoblù, che nella circostanza hanno perso Bernardeschi per infortunio. Ma insomma l'impresa porta la firma di Vincenzo Italiano, che dopo la promozione in Serie B del Trapani, la promozione in Serie A e la salvezza con lo Spezia, 3 finali in 3 anni tra Conference League e Coppa Italia con la Fiorentina, e il successo nella scorsa Coppa Italia con il Bologna, si conferma un grandissimo tecnico. Quando gli hanno chiesto se la vittoria nello scontro diretto in campionato del suo Bologna contro il Napoli possa significare qualcosa in ottica finale, l'allenatore classe 1977, nato a Karlsruhe in Germania da genitori immigrati dalla provincia di Agrigento, ha risposto così, ascoltiamolo.
La partita di campionato è andata bene per noi, la finale è una storia diversa, una partita che emotivamente è molto diversa da quello che può essere il campionato. Ti giochi tantissimo in una partita secca, tutto può accadere, quindi sarà completamente diverso. Sappiamo di affrontare una squadra ricca di grandi giocatori, una squadra che gioca bene, una squadra che se non l'affrontiamo tirando fuori una prestazione superlativa da parte di tutti ci metterà in difficoltà. Però la nostra gioia, la nostra felicità e l'orgoglio di arrivare in questa finale, intanto sono convinto, ci farà recuperare in fretta e ce la farà preparare in maniera giusta, perché alla fine è una finale, tutti poi quando si arriva qui si ha la voglia di alzare la coppa e dobbiamo fare, dato che abbiamo fatto questo passo in avanti importante, dobbiamo fare di tutto per cercare di regalarci una gioia importante.
Queste le parole di Vincenzo Italiano. Dunque all'alba di domani una tra Napoli e Bologna sarà l'ultimo trofeo del 2025. Gli azzurri di Conte cercano la terza Supercoppa della loro storia dopo i successi del 1990 e del 2014, entrambi contro la Juventus, mentre il Bologna è alla prima finale della competizione. Il Napoli dovrebbe schierarsi a formazione molto simile a quella che ha battuto il Milan, con Neres e Elmas alle spalle di Højlund, Politano e Spinazzola sulle fasce, mentre il Bologna, come detto, dovrà fare a meno di Bernardeschi. In attacco ci sarà Castro, assistito dal terzetto composto da Orsolini, Odgaard e Rowe.
Detto questo, siamo pronti a passare in rassegna risultati e classifica del campionato italiano. Si sta concludendo in maniera un po' turbolenta il posticipo della domenica italiana tra Genoa e Atalanta, Dario.
Siamo al 95esimo, il Genoa ha giocato tutta la partita in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere Leali dopo 3 minuti, decisione diciamo dal punto di vista tecnico generalmente corretta, quella di fermare l'attaccante lanciato a rete per evitare un gol sicuro, però se poi dopo questo costringe la squadra in 10 uomini per tutta la partita, forse poteva essere un boomerang per la squadra di Daniele De Rossi, che ecco ha incassato il gol. In questo momento ha segnato Ian per l'Atalanta, 95esimo. Comunque vediamo intanto gli altri risultati, quelli già maturati in questo turno di campionato che si è aperto con lo 0-0 tra Lazio e Cremonese, poi la Juventus ha battuto la Roma per 2-1. Nella domenica italiana, Cagliari-Pisa 2-2, a Reggio Emilia Torino batte Sassuolo 1-0, la Fiorentina, Deo Grazia, ha battuto l'Udinese per 5-1 e come detto in questo momento siamo al 96esimo minuto a Marassi con l'Atalanta avanti 1-0 grazie alla rete messa a segno da Hien proprio pochi secondi fa, ma direi di cominciare con il big match, il match clou della giornata.
Giornata tra l'altro monca, con appena 6 gare in programma, e sicuramente il match clou è stato all'Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus ha piegato la Roma in uno scontro diretto per il quarto posto.
Eh sì, Juventus che così si porta ad un solo punto dai giallorossi. Hanno deciso le reti sul finire del primo tempo di Conceição, di Openda, che ha trovato il primo gol in campionato con la maglia bianconera al 25esimo della ripresa. Baldanzi ha accorciato le distanze 5 minuti dopo, ma insomma 3 punti d'oro per la formazione di Luciano Spalletti. Intanto ascoltiamo i gol della sfida raccontati per DAZN da Pierluigi Pardo.
Tocco dentro, deviazione, Conceição! E stavolta non sbaglia, e stavolta non perdona, e fa 1-0 Juve, a 90 secondi dal 45esimo, fraseggio veloce bianco-nero, Conceição ha trovato l'angolo. Zegrova, palla morbida, dentro, Svilar, su McKennie, poi Openda! Openda con l'assist di McKennie, 2-0 Juve, si sblocca anche in campionato Openda, sul tocco da parte di McKennie, prima Svilar ancora protagonista, il tocco dell'attaccante Berga praticamente a porta vuota, grande recupero di Wesley, palla verso Ferguson, Ferguson prova Di Gregorio e poi piazzato sotto porta di Baldanzi che la riapre, 2-1, Baldanzi colpisce a un quarto d'ora dalla fine.
E non è bastato poi questo gol di Baldanzi per riaprire la sfida vinta dalla formazione di Luciano Spalletti, il quale dunque nel giro di una settimana ha portato a casa due successi pesantissimi in ottica qualificazione alla prossima Champions, battendo prima il Bologna al Dall'Ara e poi la Roma all'Allianz Stadium. Spalletti che non ha nascosto le difficoltà portate dalla sua squadra, dalla formazione di Giampiero Gasperini, ma ha sintetizzato la prestazione dei suoi dicendo che la Juventus ha comunque vinto meritatamente. Ascoltiamolo.
Ma sono contento perché vincere queste partite qui sono mezze imprese, perché loro stanno bene in campo, loro hanno il ritmo di quello che ti sbriciola, che ti stritola se non sei bravo qualche volta a tenere palla, se non sei bravo qualche volta a ripartire. Però siamo stati in partita, la squadra aveva una sua solidità, una sua sostanza. Poi il gol nel secondo tempo, si è avuto un approccio diverso, una mentalità diversa, un voler andare a far valere le nostre cose, le nostre qualità in maniera più corretta, e secondo me abbiamo vinto anche meritatamente.
Non era tanto d'accordo sul fatto che la sua squadra avesse stritolato la Juventus, come ha detto Luciano Spalletti. Giampiero Gasperini, anzi, piuttosto piccato, l'allenatore della Roma al termine della gara, ne ha avuto soprattutto per Ferguson, e il tutto è sembrato un messaggio indiretto alla società affinché intervenga sul mercato per risolvere il nodo attaccanti della sua Roma. Addirittura ha detto che preferisce Dybala in qualsiasi salsa rispetto a Ferguson nel ruolo di centravanti. Dopodiché Giampiero Gasperini è stato messo di fronte a un dato statistico impietoso: la Roma in caso di vittoria sarebbe stata prima in classifica, viceversa così non soltanto rimette la Juventus ampiamente in corsa per il quarto posto, ma conferma un dato preoccupante, ovvero che la Roma ha perso tutte le sfide dirette con le altre big, ha perso con l'Inter, ha perso con il Milan, ha perso con il Napoli, tutte e tre le partite per 1-0, ha perso 2-1 anche con la Juventus. Allora all'allenatore ex atalantino hanno chiesto quale sia il minimo comune denominatore, quale sia il tratto comune tra queste sconfitte con le altre big. Gasperini ha risposto così.
Certo che siamo uno scalino sotto queste squadre, in alcune componenti siamo decisamente non siamo a livello di queste squadre, questo è evidente, però abbiamo battuto Como, Bologna, il derby, la Lazio, stesso le squadre che sono più vicine con queste squadre, ma mi sembra una cosa abbastanza evidente, non è che scopro l'acqua calda, però è anche vero che siamo appena partiti, che la Roma ha tutte le possibilità di costruirsi una rosa più competitiva per giocare su dei livelli più alti, perché alcune espressioni sono veramente di alto livello. Sarebbe un peccato non per me, ma sarebbe un peccato per la piazza che abbiamo dietro, per alcuni giocatori che stanno facendo un campionato straordinario, e alcune prestazioni questa sera l'hanno dimostrato.
Però insomma intervenite sul mercato, perché in questo modo non si va da nessuna parte. Queste le parole di Giampiero Gasperini al termine della sconfitta della sua Roma a Torino contro la Juventus per 2-1. Intanto è terminata la sfida di Marassi con l'Atalanta, che ha ottenuto 3 punti in extremis contro il Genoa di Daniele De Rossi. Allora possiamo aggiornare la classifica della Serie A, che è piena di asterischi perché ci sono ancora ben 4 partite da recuperare, e in classifica c'è l'Inter in testa con 33 punti, poi il Milan 32, il Napoli 31, la Roma 30, la Juventus 29, il Bologna ne ha 25, il Como 24, la Lazio 23, Atalanta 22 punti, quindi a 21 punti ci sono Sassuolo, Cremonese e Udinese, il Torino ne ha 20, poi Lecce 16, Cagliari 15, 14 punti per Parma e Genoa, 12 per il Verona, Pisa 11, chiude la Fiorentina a quota 9 punti.
E su questo ci prendiamo una piccola pausa, meno di 2 minuti, e torniamo tra pochissimo, sempre qui in diretta su SBS, per proseguire il racconto di questa 16ª giornata di campionato. E 49, rieccoci in diretta qui su SBS. Massimiliano Gugole, Dario Castaldo per la pagina sportiva di oggi. Riprendiamo l'analisi delle gare di Serie A che si sono finora disputate nel weekend appena trascorso, e riprendiamo dalla vittoria della Fiorentina e dal secondo successo consecutivo del Torino.
Sì, Fiorentina che attendeva questa vittoria da più di 7 mesi, era il 19 maggio quando la Viola ha battuto il Bologna in casa per 3-2 nell'ultima giornata del campionato scorso, poi inizio di stagione tremendo per la formazione adesso guidata da Paolo Vanoli, ultima in classifica, ma che ha travolto l'Udinese per 5-1, partita un po' come quella di Marassi, indirizzata sin dall'inizio dall'espulsione del portiere, in questo caso dell'Udinese, Okoye, che ha fermato con le mani il pallone fuori dall'area su Ken lanciato a rete. La Fiorentina ha sbloccato il punteggio soltanto al 21esimo con un calcio di punizione di Mandragora deviato dalla barriera. Prima dell'intervallo però la Viola aveva comunque messo i 3 punti in cassaforte grazie al bel sinistro di Gudmundsson e poi la rete di Ndur. Nella ripresa Ken, un po' fortunoso perché ha sfruttato il tapin di un palo sul sinistro di Ranieri, ha portato a 4 i gol dei toscani. Solè prima con un gran gol ha accorciato le distanze sbloccando appunto il tabellino per l'Udinese, poi è stato protagonista in negativo nell'azione che ha portato Ken al raddoppio e dunque al definitivo 5-1. Fiorentina dunque che resta ultima in classifica, ma intanto s'avvicina con questi 3 punti alla zona calda e sicuramente lancia un messaggio alle altre squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Viceversa, l'Udinese passa dalla vittoria contro i campioni d'Italia del Napoli a questo capitombolo al Franchi. E allora ascoltiamo la delusione del direttore sportivo dei friulani Gianluca Nani.
Noi ci aspettavamo molto da questa partita, ci tenevamo a fare un regalo a noi stessi, ai tifosi, soprattutto dopo la bella prestazione contro il Napoli. Evidentemente non ci siamo riusciti, ci dispiace molto per questa brutta prestazione. Non è il caso di prendere scuse perché, ripeto, le partite si possono vincere anche quando sei in 10, quando sei in 9. Quello che è importante è l'atteggiamento, come tu performi. Oggi questa performance non c'è stata, soprattutto dopo la grande partita fatta contro il Napoli. Noi siamo una squadra giovane che è un work in progress e vogliamo provare ad alzare l'asticella.
Queste le parole del direttore sportivo dell'Udinese Nani. Dicevamo della seconda vittoria consecutiva del Torino, arrivata dopo una striscia viceversa negativa di 3 sconfitte di fila per la squadra di Marco Baroni, che era stato anche vicino all'esonero. Poi, come detto, ha ottenuto 6 punti senza concedere reti contro la Cremonese prima e poi contro il Sassuolo a Reggio Emilia, al Mapei Stadium. I Granata si sono imposti per 1-0, ha segnato il gol partita Vlašić su rigore al 21esimo del secondo tempo, ma in generale Torino è stato più pericoloso del Sassuolo tanto nel primo quanto nel secondo tempo. 7° clean sheet della stagione, quindi 7ª partita dell'anno nel quale il Toro non incassa reti e soprattutto una delle prime vittorie della stagione contro una squadra non blasonata, visto che il Toro finora aveva fatto bene con le big e molto meno bene contro le piccole. Sull'apporto e sul rapporto con i tifosi, che appunto volevano un po' la testa sua, cioè dell'allenatore del Toro, ma soprattutto desidererebbero un cambio a la guida della società, salutando quindi Urbano Cairo dopo 20 anni, ma insomma ecco, sul rapporto con i tifosi Granata che erano presenti in massa a Reggio Emilia nonostante il freddo e la pioggia. Ascoltiamo le parole dell'allenatore del Toro, Marco Baroni.
È fondamentale e questo spetta a noi. Io l'ho detto quando sono arrivato, tocca a noi, no? Perché poi il Torino ha una storia bellissima, il popolo granata è meraviglioso e quindi da questo punto di vista dobbiamo essere noi a far scattare questa scintilla con le prestazioni, con questa dedizione. Ho detto proprio alla squadra, no? Siamo appena entrati in campo, hanno detto noi vogliamo gente che lotta, e questo, chi indossa questa maglia deve sentirti addosso questo mantra.
Queste le parole di Marco Baroni, allenatore del Torino.
E allora adesso andiamo a vedere cos'altro è accaduto nelle altre gare e quando sono previsti poi i recuperi degli incontri che non si sono disputati nello scorso fine settimana proprio per dare spazio alla Supercoppa italiana.
Nelle altre gare è successo che la Lazio ha forse perso un'occasione per guadagnare punti, rosicchiare qualche punto in ottica coppe europee, si è fatta fermare sullo 0-0 in casa dalla Cremonese, la formazione di Maurizio Sarri, il quale ha denunciato che effettivamente la sua squadra ha giocato bene, però ha denotato in alcune fasi della gara dell'Olimpico poca qualità. Ascoltiamolo.
L'aspetto positivo della partita è che questa è una squadra pericolosa e noi abbiamo concesso poco. E l'aspetto negativo è che nel primo tempo, dal punto di vista puramente tecnico, abbiamo dato troppa poca qualità. Un po' meglio il secondo tempo, un po' meglio il secondo tempo anche a livello di ritmi. Sensazione durante il secondo tempo che la partita si poteva anche vincere, però complessivamente un po' poco negli ultimi 20 metri per vincerla davvero.
Queste le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nell'ultima altra gara che ancora manca all'appello, quella di Cagliari, 2-2 tra i Sardi e il Pisa. Pisa, nonostante avesse sofferto nel primo tempo, era passata in vantaggio su un rigore di Tramoni poco prima dell'intervallo. Poi nella ripresa il Cagliari aveva prima trovato il gol del pareggio con un tuffo di testa di Foloruncio, poi anche il gol del vantaggio, questo interessantissimo attaccante turco Semih Kılıçsoy, che era il primo gol in campionato con la maglia dei Sardi, ma nonostante la giovane età, 20 anni, ha già esordito nella nazionale maggiore turca, quella guidata da Vincenzo Montella ed è il capitano dell'Under 21 turca. Lui aveva portato in vantaggio la formazione di Pisacane, che aveva anche poi sfiorato il gol del 3-1, ma alla fine con un bel destro al volo Moreo ha trovato il gol del 2-2 per il Pisa. E dicevi delle altre gare, dunque, come detto, i recuperi di questa 16ª giornata di Serie A, che sono Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, si giocheranno a metà gennaio. Mercoledì 14 gennaio c'è Napoli-Parma e c'è anche Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio c'è Verona-Bologna e poi anche Como-Milan. Queste sono le partite che sono state rinviate per la Supercoppa italiana, ovviamente non confondere con Milan-Como, che poi si giocherà a quel punto giusto un paio di settimane dopo.
Sicuramente ne parleremo, però intanto Dario, abbiamo ancora 2 o 3 minuti, vogliamo dare uno sguardo alla Serie B?
Diamo uno sguardo alla Serie B, dove fuga per il Frosinone. Vediamo intanto dunque i risultati del campionato cadetto, nel quale spicca il successo del Monza sulla Carrese per 4-1, il successo in trasferta del Venezia Modena per 2-1, il Frosinone capolista, come detto, ha battuto lo Spezia per 2-1, Cesena Juve Stabia 1-1 anche tra Padova e Sampdoria, pareggio con reti tra Avellino e Palermo 2-2 al Partenio, il Pescara ha battuto la Reggiana per 2-1 grazie a un gol nel finale di Holzer, anche se gli abruzzesi restano ultimi in classifica. Pareggio per 1-1 poi nella domenica italiana tra Virtus Entella e Sud Tirol, e importante vittoria dell'Empoli a Mantova in trasferta per 1-0, risultato che inguaia il Mantova in classifica. Come detto, guidano i ciociari di Alvini, Frosinone punti 37, poi Monza 34, Venezia 32, quindi Cesena 31, Palermo 30 punti, Modena 29, Catanzaro 28, l'Empoli che grazie al successo nel posticipo di Mantova entra in zona playoff con 23 punti, 23 punti anche la Juve Stabia, poi 22 punti per il Padova, 21 per l'Avellino, Reggiana 20, Carrarese 19 punti, a quota 16 un terzetto sui Tirol, Virtus Entella e Bari, poi Sampdoria, Spezia e Mantova hanno 14 punti, chiude il Pescara con 13.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.